Prima Fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di bolognateatro.it. Prima Fila, calendario degli spettacoli.
Ben ritrovati da Carlo Magistretti. Al TAG Teatro a Granarolo, il 26 novembre, La cattiveria di Filippo Marchi con Alessia De Pasquale, Filippo Marchi, Marco Soccol, produzione compagnia Streben. Al Teatro Celebrazioni, dal 25 al 27 novembre, Napoletano e Fammi una pizza, di e con Vincenzo Salemme. Al Teatro Duse, dal 25 al 27 novembre, Trappola per topi di Agatha Christie, traduzione adattamento di Edoardo Erba, protagonista Lodo Guenzi, regia di Giorgio Gallione.
Prima Fila, magazine.
Oggi andiamo a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove c'è uno spazio teatrale che da molti anni è gestito da Ater, il teatro Laura Betti, intitolato una grande attrice del teatro e del cinema italiani, legata a Pierpaolo Pasolini, quest'anno il 100° anniversario di Pasolini, insomma. Vediamo che cosa propone in questa stagione teatrale 2022-2023 il teatro Laura Betti di Casalecchio, e lo facciamo con la direttrice che è Cira Santoro. Cira, benvenuta.
Grazie, grazie Carlo, e grazie per questo spazio che ci permette di raccontare la stagione. Allora, quest'anno è una stagione, diciamo, allora intanto una stagione un po' più breve delle altre, un po' abbiamo diminuito i nostri appuntamenti per diversi motivi. Sicuramente, e questo bisogna dirlo, il problema delle utenze, dei costi delle utenze, bisogna dirlo perché è importante che il pubblico sappia che ogni apertura di teatro ha un costo. Ogni apertura di teatro è uno sforzo che chi gestisce i teatri, i comuni, le città stanno facendo per continuare a difendere un servizio pubblico importantissimo, e quindi questo io lo metto all'inizio di tutto, perché è veramente un ribadire che il teatro non è una cosa di cui si può fare a meno. Siamo rimasti chiusi 3 anni, abbiamo avuto un periodo difficilissimo, ma nei teatri ci bisogna tornare. Bisogna tornarci con oculatezza, quindi con delle scelte ben precise, con delle stagioni che in qualche modo facciano venire voglia al pubblico di uscire di casa e tornare a teatro. E noi abbiamo ragionato proprio in questo modo. Abbiamo fatto una stagione più breve con 9 titoli, ma che è stata pensata fortemente, titolo per titolo, e che pensiamo vada molto verso il pubblico. Una stagione multidisciplinare che si apre con Ottavia Piccolo all'interno di Politicamente Scorretto, ma che prosegue con spettacoli di danza, musica, prosa, circo, e spesso con spettacoli che sono multidisciplinari all'interno essi stessi, cioè sono spettacoli che nella stessa che racchiudono danza, musica, parola, e che quindi utilizzano la multidisciplinarietà per raccontare delle storie. Molto velocemente vi racconto che cosa facciamo quest'anno. Dopo Ottavia Piccolo abbiamo l'Orchestra Creativa dell'Emilia Romagna, diretta da Fabrizio Puglisi, che porta in scena 13 musicisti italiani residenti in più parti d'Italia, un'orchestra mobile che si riunisce intorno a dei progetti. Il progetto che portano a Casalecchio è Africana, per cui ci sono 2 maestri di musica africana, Dudu Kenye e Khalifa Koiné, dal Senegal e dal Mali, che saranno ospitati dall'Orchestra Creativa dell'Emilia Romagna e che in qualche modo giocheranno con anche i canoni della musica etno. Quindi un incontro tra il jazz, l'etno world e la musica etnica propriamente detta, in una sorta di incontro che prevede appunto 3 giorni di residenza a Casalecchio, e quindi di prove e di incontri. Anche in questo caso le scuole che incontreranno i musicisti, è un concerto che viene fatto il 26 novembre. Dopo, in dicembre invece, la volta del circo, abbiamo il Circo Vertigo con Blu in 5, con uno spettacolo Gelsomina Dreams dedicato a Fellini, costruito durante la pandemia ma che debutta quest'anno, e anche la notte di Capodanno con i nostri amici Nando e Maila sarà all'insegna del nuovo circo. La stagione riprende a febbraio con i Babilonia Teatri, che portano Giulio Mitz, Rami Mitz Giulio, uno spettacolo che nasce dalla vicenda di Giulio Regeni ma che non parla di Giulio Regeni, parla invece dell'Egitto e di come l'assenza di diritti umani e l'assenza del rispetto di questi diritti umani diventi ogni giorno per gli egiziani e non solo un elemento di discriminazione, un elemento di pericolo della loro vita. Rami e Sam è un musicista importantissimo rock, portavoce della rivoluzione del 2014 in Egitto e che vive in esilio in Francia. Lui non può tornare in Egitto perché verrebbe condannato a morte e quindi racconterà, diciamo, la vicenda di un paese che vive sotto un regime vero e proprio.
Poi la stagione naturalmente continua con tanti altri appuntamenti, il tempo naturalmente lo sai ci retiranno, quindi ti chiedo di citarne ancora uno.
Maria Pagliato è una delle più grandi attrici del teatro italiano, secondo me, ed è un'attrice che porta in teatro la grande prosa. Lei porterà Boston Marriage, un testo che è ispirato ai bostoniani, ed è un testo che ci riporta in scena l'Inghilterra vittoriana con tutti i suoi pregiudizi, ma anche con la vivacità del suo pensiero, con il divertimento dei dialoghi arguti, con le battute, anche senza perdere comunque la solidità. È una storia veramente importante, la storia di due donne che si vogliono bene ma che non possono ovviamente dichiarare il loro amore pubblicamente in un'Inghilterra molto, molto chiusa.
Prima fila, magazine.
E oggi andiamo anche al Teatro Odeon. Dal 25 al 27 novembre c'è uno spettacolo intitolato Nota Stonata di Didier Caron con regia di Monio Vadia, sul palco Carlo Greco e Giuseppe Pambieri. Giuseppe, benvenuto.
Salve a tutti, buongiorno.
Allora, in questo spettacolo Nota Stonata ci sono due protagonisti in uno spazio angusto, stretto, un camerino di teatro.
Esatto, tutto avviene, è un camera space, diciamo, no? Un teatro da camera, ecco. Sì, avviene tutto in questo teatro, ma è molto avvincente e il pubblico rimane inchiodato, insomma, per un'ora e mezza. Un grande direttore d'orchestra, Greco, appena finito la sua performance in camerino, arriva il disturbatore solito che chiede l'autografo, poi se ne va, ma chi torna chiede una foto, un autografo anche per la moglie. Fra un disturbo e l'altro, pian piano, si instaura una strana tensione, ci sono delle strane omissioni a un certo punto, allusioni particolari, eccetera. Pian piano il clima si tende e diventa quasi come un thriller. Un thriller senza il morto, ecco, perché ci potrebbe stare, ma poi insomma c'è la sorpresa finale che non ci sarà il morto. E lo spettacolo, come spettacolo abbiamo debuttato a Borgia Venezia nel 20, l'estate del 20, abbiamo vinto il premio come miglior spettacolo, poi l'abbiamo fatto, poi la pandemia ci ha frenato molto e quest'anno debuttiamo proprio a Catanzaro questa sera, poi faremo anche a Bologna, appunto, poi faremo Milano e altre piazze e via. La regia di Monio Vadia. Lo spettacolo ha avuto un grosso successo, devo dire, e quindi speriamo che si ripeta la cosa anche a te, ovviamente.
Sicuramente sarà così. Io ho un po' di domande. Beh, intanto la prima che mi è venuta in mente è questa: insomma, in questo spettacolo si parla appunto di un artista in camerino che riceve un fan che diventa un po' più invadente del solito. Giuseppe Pambieri, lei ha avuto una carriera lunghissima e ancora sta lavorando tantissimo. Le capita di avere qualche fan invadente? Le è mai capitato?
Vabbè, sì, spessissimo, gente che è chiaro, vuole la foto, adesso poi che chiaramente con i selfie si abbonda, no? E quindi invece del dell'autografo preferiscono i selfie, e quindi è un continuo. Adesso proprio ne stavamo parlando qui in Calabria, evidentemente forse i ricordi anche di certi sceneggiati che funzionano più al sud, è un continuo, insomma, chiedere selfie e cercare di entrare, insomma, dove poi sono molto invadenti, è vero, è proprio c'è questi invadenti. E il mio personaggio è così all'inizio. Poi il dialogo incomincia a diventare un po' enigmatico, pieno di sottintesi, si trasforma quasi in una situazione un po' inquietante, no?
A proposito del testo, le volevo proprio chiedere questo. Spettacoli come questo, con pochi attori, in questo caso due, in uno spazio chiuso, un po' quasi claustrofobico, sono fondamentalmente retti, vabbè, dalla bravura degli attori e del regista, questo va da sé, però il testo è quello che tiene in piedi tutto, la colonna portante.
Sì, ma il testo, pensi che adesso in Francia è la 400esima replica, è stato venduto un po' dappertutto, io quando l'ho letto sono impazzito, ho detto non lo devo fare, mi ha chiamato Carlo Greco, che io quasi, cioè sì, lo conoscevo ma molto vagamente, e mi ha fatto leggere il testo e ho detto no, dobbiamo farlo assolutamente. Golden Show con Alessandro Gilleri, che purtroppo è venuto a mancare quest'anno, insieme al Teatro della Città di Catania con Torrisi, Orazio Torrisi, che adesso ha preso in mano lui tutta la situazione, abbiamo deciso di farlo. E Moni Ovadi, quando l'ha letto, è impazzito, ha detto no, lo voglio fare assolutamente. Ha fatto un po' la prima regia sua fuori dagli schemi dei suoi spettacoli, no?
Certo.
Tutti quelli a cui l'ho fatto leggere hanno detto no, bellissimo.
Prima fila, magazine.
E oggi andiamo anche al Teatro ITC di San Lazzaro di Savena, prosegue la stagione teatrale con lo spettacolo L'ultima eredità di e con Oscar De Summa. Oscar, benvenuto.
Grazie.
Quello che ti chiedo su questo spettacolo che tu hai scritto, si intitola L'ultima eredità, leggevo la sinossi dello spettacolo, il sunto, la trama, e pensavo, è un tema, quello del ritorno all'infanzia a causa della morte di un caro, di un genitore, eccetera, che molti scrittori hanno toccato. Allora ti chiedo, com'è nata l'idea di questo spettacolo e come sei andato avanti nel percorso creativo?
Allora, è una cosa molto personale, molto intima, che in un altro momento storico non mi sarei mai permesso di raccontare pubblicamente. Ma come tutti penso di essere rimasto impressionato dalle immagini viste a Bergamo e a Brescia durante il primo lockdown, queste bare che venivano trasportate dai carri militari, figli, di fratelli che avevano visto i propri genitori, i propri fratelli partire per andare in ospedale e non poter più salutare queste persone, neanche appunto rimanere in contatto con la bara, cioè un rito che ci serve molto per fare elaborare il lutto, per passare, no, per attraversare questo spazio della mancanza. Allora io avevo avuto questa grande fortuna invece di riuscire a salutare mio papà prima della sua dipartita, e quindi se a qualcosa può servire il teatro, ho pensato che in quel momento storico poteva servire proprio a mettere a disposizione un'esperienza personale per far sì che tutte queste persone, ma anche chi aveva avuto paura, insomma c'è stata tanta paura, no? I genitori, molti di noi hanno genitori molto lontani, quindi questo senso di appartenenza verso questi genitori, poterlo celebrare in qualche modo attraverso lo spettacolo. L'idea è nata da lì. Poi sì, ci sono molti riferimenti letterari, ci sono tanti autori che hanno affrontato questo tema. Io ho raccontato effettivamente tutto il viaggio che ho fatto da Bologna, io vivo a Bologna ma sono pugliese di origine, fino ad arrivare giù, incontrare mio papà e poi vedere il suo passaggio ad un altro mondo, se vogliamo dire così.
Prima fila, magazine.
Sabato 26 novembre al Teatro Zeppilli di Pieve di Cento, provincia di Bologna, Una riga nera al piano di sopra di e con Matilde Vigna, che abbiamo incontrato.
Questo spettacolo è un monologo, è una riflessione che incrocia la contemporaneità con un evento naturale, traumatico, come tanti ce ne sono stati nella storia italiana e a cui possiamo, insomma, con un triplo salto mortale nemmeno troppo articolato, paragonare anche la recente pandemia. E sono due momenti di fuga di una ragazza della mia età che fa un trasloco, l'ennesimo trasloco, e la popolazione del Polesine che nel 1951, il 14 novembre, viene colpita dall'alluvione del Po. E quindi è una riflessione sulla perdita, su cosa significa perdere tutto da un momento all'altro, scegliere di andarsene o non avere nessuna scelta e come poi si ricostruisce.
È un tema tra l'altro tristemente attuale anche alla luce di quello che sta succedendo, ahinoi, nell'est Europa.
Sì, è tristemente attuale, ma sono molto felice, a maggior ragione penso sia importante, come sempre è importante il teatro che ci fa riflettere e porre delle domande, provare a dare le nostre risposte su, insomma, questa possibilità di riflettere insieme su cosa significhi perdere.